quello che stiamo osservando e guardando, cominciando un po' dalla settimana scorsa, è una serie di riflessioni su quali sono alcune caratteristiche centrali che segnano la vita del popolo di Dio. E la volta scorsa abbiamo visto che una delle caratteristiche fondamentali che segna la vita del popolo di Dio è la missione. Non può esserci il popolo di Dio, non può esserci chiesa del Signore, non può esserci il corpo di Dio, del suo figlio, che non sia movimentato, impegnato e dedicato alla missione del Vangelo. Oggi continuiamo un po' su questo percorso. Il tema che guarderemo oggi assieme è non solo la missione, ma il risveglio del popolo di Dio. Ora, io penso che ci sono alcuni segnali fondamentali che dovrebbero distinguere la Chiesa di tutti i tempi e in ogni luogo. Sono la missione, l'abbiamo detto la volta scorsa, il risveglio e la riforma. Oggi guardiamo a questo secondo aspetto. Cosa si intende quando si parla del risveglio del popolo di Dio? A cosa è che ci riferiamo in realtà quando ci appelliamo, richiediamo, ci dedichiamo o invochiamo lo Spirito di Dio che venga sulla nostra vita e sulla nostra Chiesa per attivarci in qualche modo? Quindi oggi guarderemo un po' a quest'ambito. Fatemi subito dire che il tema è particolarmente caldo perché causa e ha causato nel corso dell'ultimo secolo soprattutto delle dolorose fratture nel corpo del Signore. Ci sono gruppi, chiese che in qualche modo si sono dedicate con forza alla ricerca di questa dimensione e hanno sviluppato alcuni segnali, se così si possono dire, che in qualche modo li hanno distanziati da altri nel corpo di Cristo. Altri che invece si sono guardati dalla ricerca, ogni volta che si parla di risveglio sono in qualche modo allarmati, sono preoccupati. Se possiamo usare un'analogia, se mi permettete un'immagine, no, il cristianesimo contemporaneo si divide su quest'ambito tra bulimici ed anoressici. Ora, l'immagine può essere infelice, perdonatemi se in qualche modo ci richiama delle sofferenze di tipo personale, ma in qualche modo penso che lo stesso atteggiamento nei confronti dello Spirito Santo, dei doni, del risveglio, del movimento dello Spirito si possa riscontrare un po' in queste due tipologie. Da un lato c'è un comportamento anoressico, cioè che in qualche modo ha una relazione verso questo tipo di cibo completamente ostativo, no? Quindi si arriva, io non mi interessa, c'è un rifiuto a prescindere di tutto questo, e quello che succede nel corpo di qualcuno che vive in questo modo è si continua a dimagrire, si continua, come dire, a perdere forza ed energia, si arriverà a un punto in cui non ci sarà più l'energia per vivere, no? Questo è un primo comportamento. Io penso che esiste nello scenario cristiano dei nostri tempi molta anoressia spirituale, cioè ci sono persone, ci sono chiese, ci sono gruppi che hanno nei confronti dello Spirito Santo, del risveglio che il Signore può mandare, lo stesso atteggiamento che un anoressico ha nei confronti del cibo, una distanza, preoccupazione, una ripugnanza verso quell'ambito là. Dall'altro lato c'è invece chi adora le abbuffate, cerca in qualche modo, no, di riempirsi, di saziarsi, di godere il più possibile del cibo per poi vomitarlo subito dopo, per sviluppare comportamenti anche qua disfunzionali. Esiste nello scenario contemporaneo, del cristianesimo contemporaneo, fatemelo dire, molta bulimia spirituale, non solo anoressia. Tutti e due questi ambiti sono comportamenti disordinati nei confronti del Signore, che non onorano la parola del Signore. E noi come ci poniamo come Chiesa, come individui, come cristiani, nei confronti di un tema così centrale che da secoli ha segnato la vita del popolo di Dio? come ci poniamo nei confronti del risveglio, della potenza, dei doni, del movimento dello Spirito Santo. Io non penso che nessuno di noi voglia vivere da anoressico spirituale, come nessuno di noi vuole vivere nella bulimia spirituale, perché entrambi questi comportamenti, vi garantisco, porteranno alla malattia, alla disfunzione, alla sofferenza. Ora, alcuni dati, è uscito da una settimana un articolo scientifico di un sociologo che parla della religione dissibile del cristianesimo del terzo millennio. Lui si chiama Enzo Pace, insegna a Padova, e a un certo punto dice quale sarà la forza determinante nei prossimi 50 anni. A un certo punto lui scrive: nel 2025 ci saranno nel mondo 2 miliardi e 600 mila di cristiani. La maggioranza di loro sarà in Africa, 633, quasi un quarto, nel Sud America, idem, e in Asia. E questi qua, questi numeri si riferiscono non tanto a chiese storiche, ma si riferiscono a un cristianesimo nuovo, vivo, dinamico, movimentato dallo Spirito Santo. Sono uomini e donne che hanno riscoperto la gioia del Vangelo che le chiese storiche occidentali hanno ignorato per molto tempo. Quindi quello che succederà è, se voi andate in qualunque parte del mondo, vi renderete subito conto che esiste un movimento, che esiste una crescita della Chiesa, e questa crescita della Chiesa si trova soprattutto nel Sud America, in Africa e in Asia, e vi garantisco che le chiese che crescono in queste zone non sono, come dire, chiese ordinate come la nostra, non sono chiese a posto dove ogni dettaglio viene preso con cura, sono chiese che in qualche modo hanno una passione e sono dedicate alla missione per il Vangelo, ma vivono allo stesso tempo, diciamo così, una pienezza nei confronti dello Spirito Santo che li movimenta, che gli dà la vita, che gli dà la gioia. Come facciamo noi? Come ci rapportiamo? Incominciamo, come dire, ad escludere a priori, a giudicare, oppure ci lasciamo interrogare dalla scrittura e per vedere quali sono le traiettorie bibliche, le direttive bibliche per affrontare questo tema. E quello che vorrei fare oggi è proprio questo: parlare del risveglio del popolo di Dio in quattro punti. Il primo punto, quali sono i modelli di risveglio nella Bibbia, perché esistono. La Bibbia ci dà diversi modelli di risveglio movimentato dallo Spirito Santo, non ce n'è soltanto uno, ce ne sono diversi. Il secondo punto che vedremo oggi, quali sono i segni di un autentico risveglio. Perché molta confusione, molta divisione è successo anche quando si parla dei segni che accompagneranno un risveglio. Il terzo punto che vedremo oggi è come si fa a pregare per il risveglio. Quali sono le caratteristiche bibliche di una preghiera per il risveglio del popolo di Dio. E il quarto punto è come si vive personalmente il risveglio voluto da Dio. Fatemi cominciare col primo punto. Quali sono i modelli di risveglio nella Bibbia? E la cosa che dico subito è che nella Bibbia ci sono diversi modelli, non ce n'è soltanto uno. Uno, il più conosciuto, che leggerò adesso, si trova in Atti 2. Lo leggo. Atti 2, abbiamo letto la parte introduttiva. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un tuono come il vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione, che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ognuno lì udiva ascoltare nella propria lingua, e tutti si stupivano e si meravigliavano e dicevano: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li ascoltiamo parlare nelle nostre proprie lingue, noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia e i pellegrini? Lì, poi versetto 11, la seconda parte, lì udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti furono stupiti ed erano perplessi e si dicevano l'un l'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deriderano e dicevano: sono pieno di vino dolce. Un modello della Bibbia, un modello di risveglio. Ci sono nell'Antico Testamento alcuni modelli che vorrei brevemente ripercorrere con voi, perché un discorso non biblico su queste cose porta subito alla confusione. In Giosuè 24 c'è alla morte di Giosuè, quasi all'ingresso in Canaan, c'è un primo risveglio che troviamo nella scrittura, dove il popolo di Dio si movimenta, al popolo di Dio viene ricordato di dedicarsi completamente alla parola del Signore, di impegnarsi per il Signore, di togliere via tutti gli idoli. Il popolo di Dio dice: sì, è vero, ascoltiamo, accogliamo la parola di Dio, quindi spazziamo via, non obbediremo più, non seguiremo più le fantasie, le ideologie, gli idoli. Quindi fanno una grande pulizia e il popolo di Dio si dedica con passione al Signore. Quanto Samuele, quanto Davide viene scelto re. Prima Samuele 12, c'è un altro risveglio del popolo di Dio. Prima Samuele 12, il popolo si rende conto della maestosa opera di Dio che sceglie un leader che guida il suo popolo, e in Prima Samuele 12 c'è questo appello all'autenticità, alla passione, alla dedicazione, modello di risveglio nell'Antico Testamento già. Poi c'è anche in Neemia 8 e 9, quando il popolo ritorna dalla cattività, e in Neemia tutti sappiamo il libro della ricostruzione. Neemia 8 e 9 c'è un modello di risveglio chiaramente fondato sulla parola del Signore. Adesso bisogna ricostruire, bisogna obbedire, accogliere la legge del Signore e ricostruire le relazioni e l'obbedienza per il suo popolo. Meraviglioso risveglio. Ci sono tanti piccoli risvegli nel libro dei giudici, è pieno, no? Il popolo finalmente, grazie all'impegno di un leader guidato da Dio, cosa fa? Si rende conto del Signore, spazza via tutti gli idoli, e per almeno 10 volte nel libro dei giudici viene ripetuto, viene segnalato questo micro risveglio. Una cosa comune nella Bibbia, che il popolo di Dio passi attraverso queste fasi di risveglio. Quindi alcuni sono spontanei, alcuni sono cerimonie formali, alcune sono guidate da un leader forte, altri sono risvegli che emergono dal basso, sono risvegli democratici. Quindi queste cose non sono in qualche modo fondamentali, però quello che si ripete sempre, quello che si trova in ogni risveglio nell'Antico Testamento è una cosa, è che il popolo grida al Signore con tutto il cuore. E voi guarderete e troverete questa frase: il popolo gridò al Signore con tutto il cuore. La ritroverete in ogni modello di risveglio che c'è nell'Antico Testamento. Tutti. Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento si continua nella questa linea, anche il Nuovo Testamento è pieno di modelli di risveglio, non ce n'è soltanto uno. Atti, e lo abbiamo letto prima Atti 1 e Atti 2 parlano di un importante risveglio movimentato dallo Spirito Santo, la Pentecoste. È forse il più conosciuto, il più noto, no? E a Pentecoste succedono tre cose non usuali, cioè che non si ripetono sempre, che non si ritrovano sempre dappertutto, ma che caratterizzano il risveglio che accade a Pentecoste. Quali sono queste tre cose che succedono? Qui, sono tre cose. Intanto c'è un suono forte, potente, ci dice il testo, come un tuono, udibile, c'è un tuono, un terremoto, qualcosa che scuote i sensi. Due, poi ci sono delle lingue di fuoco visibili. Le lingue di fuoco di cui parla Atti 2 sono visibili, non sono illusorie, nel senso si erano osservabili. Tre, e la terza cosa è che c'è un parlare in altre lingue che è comprensibile a quelli che appartengono a razze e a culture diverse. Questi tre segnali, il tuono, le lingue di fuori e il parlare in lingue comprensibile che tutti gli altri possono udire il messaggio del Vangelo, sono specifiche che accadono nel risveglio della Pentecoste. Però non sono cose che si ripetono in tutto il Nuovo Testamento. Ad esempio se voi guardate anche Atti 4, Atti 10, Atti 19, ci sono alcune di queste cose che non si ritrovano lì, ma si ritrovano però, quali sono le cose che accomunano allora tutto? Beh, sono alcune cose nel Nuovo Testamento segnalano sempre che sta avvenendo un risveglio. Non sono le cose che vi ho detto. Le cose che segnalano sempre che la Chiesa del Nuovo Testamento sta diventando un risveglio, sapete quali sono? La prima è che le persone sono allineate in preghiera, che le persone sono omogenee, appassionate, concordi nella preghiera, sono tutti di un pari sentimento nella preghiera verso il Signore. Dov'è che lo leggiamo questo? 1 versetto 14. Cosa facevano? Cos'è che facevano tutti? Erano, guardate qua, tutti quelli perseveravano concordi nella preghiera. Il termine greco qui, cosa significa concordi? Non significa che io prego allo stesso modo tuo, non significa che io e te siamo delle brutte copie, no, il termine concordi significa che le persone erano spiritualmente allineate, cioè in qualche modo c'era una stessa prospettiva, una prospettiva condivisa, e questa prospettiva si era visibile nella preghiera, le persone erano concordi nella preghiera. C'è una grande passione per la preghiera. Due, no? Un'altra cosa che capita in tutti i risvegli del Nuovo Testamento, sapete qual è? Che le persone erano piene, furono riempite di Spirito Santo. C'era la pienezza dello Spirito che caratterizzava quello che c'era. Il frutto di tutto questo. In ogni risveglio c'era questa pienezza dello Spirito Santo che si manifestava in modi diversi. E queste persone, subito dopo aver sperimentato questa gioiosa pienezza dello Spirito Santo, sapete cosa facevano? Non ritornavano nelle proprie case, comode, no? Ma incominciavano a parlare e a dichiarare le meraviglie gloriose dell'opera di Dio. Questi tre segnali, questi tre punti caratterizzano ogni risveglio del Nuovo Testamento. Atti 4, dopo la Pentecoste, no? Non ci sono le lingue di fuoco, non c'è il parlare in altre lingue, Atti 4, versetto 31, non esistono queste cose, ma esiste la pienezza dello Spirito Santo e le persone che pregano e che subito dopo vanno ad annunciare il regno di Dio. Atti 7 c'è una pienezza dello Spirito, c'è un risveglio che interessa un individuo, Stefano, il primo martire, anche lui prega, è riempito dallo Spirito Santo, ci dice il testo, e subito dopo aver gustato, manifestato questa del proprio cuore, questa pienezza che viene da Dio, il testo ci dice, lui guardava le guardie che lo circondavano, Atti 7:56 mi pare, e invece di guardare il complotone che lo stava per uccidere, lui aveva la percezione di Dio che lo stava per accogliere in gloria. Questa è la pienezza dello Spirito Santo. Atti 7 fa questo, e subito dopo lui cosa fa quando sperimenta questa pienezza dello Spirito Santo? Inizia a parlare delle meravigliose opere di Dio, non sta zitto. Quindi alcune cose, amici, fratelli, alcune cose sono importanti in tutto il Nuovo Testamento che dovrebbero caratterizzare anche la nostra volontà di vivere questo risveglio. La prima è la preghiera. La preghiera. La preghiera. Due, la pienezza dello Spirito Santo. Cioè vuol dire che io percepisco adesso la bellezza di Cristo, la bellezza del Vangelo, e vibro per il regno di Dio in un modo che prima non percepivo. Questa è la pienezza di Dio. Quanto ogni centimetro quadrato, ogni cellula della tua persona è completamente allineata alla passione per il regno di Dio e contempli la bellezza e la pienezza di Dio e sai che non c'è nulla che può essere confrontato a questo. E poi c'è questa passione per la proclamazione, per la missione. Questi sono i segni del risveglio del Nuovo Testamento. Bene. Se questo è del risveglio nella Bibbia, possiamo adesso dire, sistemare un po' tutti questi dati, possiamo dire quali sono allora i segni biblici di un risveglio? Sono miracoli, guarigioni, sono manifestazioni soprannaturali, sono comportamenti di un certo tipo, sono cose che possiamo aspettarci, questo cristianesimo che cresce in qualche modo, cosa può insegnarci a noi? Diverse cose, diverse cose. Intanto bisogna recuperare, amici, e lo dobbiamo fare anche noi, una nozione molto forte di quella che è l'opera dello Spirito Santo. No, mi pare che molte volte noi diamo per scontato quello che lo Spirito Santo è, quello che lo Spirito Santo può fare. Anche noi come battisti, no, dobbiamo riscoprire il gusto dell'essere movimentati dallo Spirito del Signore. E cosa fa lo Spirito Santo nella parola di Dio? Beh, fa alcune cose. Giovanni 16 convince di peccato. Lo Spirito Santo convince di peccato. Oppure, con Romani 8, lo Spirito Santo ci dà a ognuno di noi la sicurezza, la gioia, la grazia di vivere alla presenza di Dio, sicuri di essere da Lui accolti e benedetti e accettati. Oppure ci dà accesso, Giovanni 14, lo Spirito Santo ci dà accesso alla presenza di Dio, ci dà la forza per stare davanti malgrado i nostri fallimenti, lo Spirito Santo ci conduce alla sua presenza. E lo Spirito Santo, Efesi 4, dal 3 al 13, fa anche un'altra cosa straordinaria, crea una comunità autentica. Lo Spirito Santo ci libera dall'individualismo, lo Spirito Santo ci libera dalla solitudine, lo Spirito Santo ci libera dalla falsa illusione che io posso farcela da solo, che io sono il solo che si deve preoccupare della propria vita, che gli altri sono una creazione informale. No, lo Spirito Santo crea comunità, lo Spirito Santo crea popolo. Tutta la Bibbia fa questo. Quali sono allora? Quali sono i segni? Fatemi subito dire, allora la prima cosa che secondo me non va bene, o comunque la prima tendenza, il primo polo, no? Da un lato, diciamo così, alla nostra sinistra ci sono i più progressisti, e c'è chi pensa che il segno inevitabile del risveglio che viene da Dio, della sua potenza, sia in qualche modo, siano le operazioni dello Spirito Santo, cioè miracoli, lingue e le profezie, le rivelazioni, le guarigioni, le cose straordinarie. Soltanto queste sono i segni del risveglio di Dio. Dall'altro, invece, diciamo così, all'estrema destra, ci sono quelli che pensano, no, che tutte queste cose non accadranno mai, che i segni sono soltanto lo studio, un approccio cognitivo allo studio della Bibbia, bisogna soltanto studiare, studiare e studiare. Questo è l'unico segno che accompagna l'opera dello Spirito Santo. E poi c'è un terzo approccio, c'è la terza via del mondo, mondana così, e il terzo polo che il mondo ci dà, ci dice: no, voi in qualche modo guardate queste cose, ma se credete a queste cose siete dei primitivi. Perché in una società come la nostra, nel XXI secolo, non si può credere ancora che lo Spirito Santo operi in un modo così forte. Però tutte queste cose sono cose, secondo me, eccessive. Quali sono allora, Pippo, i segni? Quali sono i segni dello Spirito Santo? Del risveglio dello Spirito Santo, a cui noi dobbiamo fare prestare la massima attenzione come individui e come Chiesa. Il primo è che quando c'è un risveglio, quando c'è un movimento da parte dello Spirito Santo che capita, che coinvolge la Chiesa, allora la presenza di Dio diventa evidente, diventa manifesta, diventa chiara, diventa palpabile in mezzo al suo popolo. Cosa significa? Che la presenza di Dio diventa palpabile, rilevabile, ma si manifesta. Beh, significa alcune cose molto semplici. Significa che se tu sei stato finora un cristiano nominale, cioè diciamo così, sei andato sempre in chiesa, dici di aver creduto sempre nel Vangelo, hai un rapporto, diciamo, formale con Dio, bene, quando il risveglio capita, il tuo rapporto con Dio non sarà più nominale, non sarà più formale, sarà un rapporto autentico. Capisce? Non ti fermerai soltanto alla forma, ma ci sarà una passione che si trasmette nella tua vita. Se tu, cosa significa che la presenza di Dio è palpabile in una comunità? Significa che le persone spiritualmente stanche, che le persone che parlano, che dicono di aver conosciuto, di aver fatto questo o quest'altro, iniziano, arrivano in chiesa e in qualche modo sono riattivate dal Vangelo, hanno una nuova passione per il regno di Dio, una nuova dedicazione, una nuova consacrazione. Quindi questo è il primo segno, quanto lo Spirito Santo risveglia una comunità. Queste cose accadono all'interno della comunità. Le persone, dai piccoli ai vecchi, dai grandi ai giovani, sono riattivate dal parte del Signore. C'è una nuova passione per il Vangelo che prima non c'era. Questa è l'evidenza che ci deve sempre essere quando si parla di risveglio autentico. Però due, non ci si ferma solo qui. Secondo segno che succede in tutti i risvegli, anche nella storia della Chiesa, sapete qual è? È quello che le persone all'esterno, le persone non credenti, si accorgono che la comunità cristiana è qualcosa di straordinario. Si rendono conto che all'interno del corpo di Cristo sta succedendo una cosa che prima non succedeva e iniziano a percepire la comunità cristiana come un luogo in cui si può sperimentare Dio. E anche le persone non credenti iniziano ad aggregarsi, a venire, a essere interessate, a essere chiamate da Dio, ad aggiungersi al suo popolo. Succede così nel libro degli Atti, sempre, ogni volta che c'è un risveglio da parte dello Spirito, le persone cosa fanno? Si movimentano, e anche i non credenti dicono: ma qua sta succedendo qualcosa di straordinario, c'è una calamita spirituale, c'è un'attrazione così forte che anche la mia vita può essere trasformata in questo modo. E le persone iniziano ad aggiungersi, iniziano a gustare la bellezza di Dio, iniziano a scoprire cosa significa essere trasformati dal Vangelo, iniziano a rendersi conto, no, che il Vangelo non è soltanto per pochi, è anche per loro, che il Vangelo può toccare, può guarire, può liberare anche la loro vita. E le persone iniziano ad affluire in modo spontaneo, senza nessun calcolo. Il Signore aggiunge, la quante volte questa frase nel libro degli Atti. Il terzo segno che succede sempre in un risveglio che è voluto da Dio è che non soltanto la Chiesa vive una nuova passione per il Vangelo, non soltanto gli altri si rendono conto che nella Chiesa cristiana c'è una cosa straordinaria, ma la comunità cristiana ha un impatto nella società che è circostante, che dura nel tempo. Cioè non si ferma soltanto a una passione spirituale, ma si iniziano a creare opere, strutture, movimenti che fanno bene alla comunità, e la comunità civile tutta si rende conto che lì c'è qualcosa di straordinario. due esempi possono farci comprendere un po' quello che è successo. Ne ho uno, 1904, dal 1904 al 1907 in Corea inizia a svilupparsi uno dei più grandi risvegli della storia della Chiesa. Oggi vi dico soltanto che dicono che almeno il 60% in Corea sono credenti, sono cristiani. 60% in Corea del Sud. Un numero straordinario. La Corea un secolo fa non era un paese cristiano. Come è avvenuto? È avvenuto con alcuni missionari che si trovavano nel Nord Corea, che hanno iniziato una riunione di preghiera e studio biblico. 1904, non c'era nessuno, erano a Pyongyang, che adesso è in Corea del Nord, la sede dove i cristiani sono messi in carcere, almeno 100.000 in quella zona oggi soffrono la sofferenza. Iniziano a pregare, e iniziano a pregare, a studiare la Bibbia con semplicità e genuinità. Quello che il Signore fa è aggiunge persone ai loro incontri. Iniziano ad aggiungere persone, loro non si aspettavano che succedesse, era un semplice incontro con la preghiera. Iniziano ad aggiungersi persone, il movimento cresce, nel giro di tre anni tutta la Corea è segnata da un movimento di piccole comunità che pregano, tutta la Corea pregano, studiano la Bibbia. Cosa succede? Che le persone sono trasformate, loro sono liberate, guarite, e le famiglie sono ricostruite, e le persone hanno un nuovo significato, c'è una nuova gioia per il Vangelo. Cosa succede? Che nel giro di poco tempo in Corea adesso non c'è un impatto cristiano che noi in Occidente ci sogniamo. Come inizia? Con la preghiera. Il Signore ha voluto nella sua immensa grazia benedire in modo straordinario questi incontri, ma è stato così, e le persone, ma non si fermano solo lì, le persone si aggregavano piano piano, spontaneamente, nessuno si rendevano conto che lì stava succedendo qualcosa di straordinario. C'era pace, c'era giustizia, c'era il Vangelo, e quando c'è il Vangelo attrae. La società coreana è cambiata. Io ho conosciuto, vi dico soltanto questo, un mese fa un pastore a Seul, la sua chiesa presbiteriana, che non sono di solito il massimo della vitalità, 45.000 persone a Seul, una chiesa. Questi sono i frutti del risveglio. Questi sono i frutti del risveglio. Galles, stessi anni, dal fine 1800, inizi del 1900, inizia attraverso alcuni uomini che si dedicano alla predicazione del Vangelo, all'annuncio delle scritture. Il Signore benedice in modo straordinario in questa zona, il Galles e l'Irlanda del Nord. In pochi anni in Irlanda del Nord il 30%, numeri straordinari, diventano evangelici. E in Galles siamo almeno il 15%. Le chiese iniziano a crescere, c'è una passione per il Signore, le persone sono trasformate, i giovani sono attivati, c'è nuova creatività, c'è innovazione, il Signore opera in un modo straordinario per l'avanzamento del suo regno. Ma non si fermano solo lì. E ancora oggi la Gran Bretagna, il Galles e l'Irlanda del Nord godono dei benefici, dei frutti di quel risveglio. Sono benefici concreti, perché cosa fanno queste chiese? Appena il Signore li tocca con la sua potenza, pensano subito come possiamo fare del bene alla comunità attorno a noi, e iniziano a costruire scuole ed ospedali e centri per gli anziani e centri per i giovani e attrezzature sportive. Il tessuto sociale viene cambiato quando il risveglio arriva. Sud America, molto più recente. I dati dicono che in Sud America c'è una percentuale in alcuni stati che supera il 50% di evangelici, in altri almeno il 30%. Sta cambiando lo scenario del Sud America. E le persone sanno, no, che se il cristianesimo prenderà realmente forza e piede anche in un contesto di quel tipo, prima o poi i benefici per la verità, per la giustizia, per il progresso, per lo sviluppo si vedranno anche lì. Questo fa il risveglio. Sono questi tre segni. I cristiani nominali sono convertiti, i vecchi hanno una nuova passione, una nuova gioia incontrollabile. Due, le persone vengono attratte, nessuno se le aspetta, ma arrivano. Non solo il frutto delle nostre opere, e tre, la comunità circostante si accorge della bellezza, della gioia del Vangelo. Questo è il risveglio. Questi sono i segni di un vero risveglio. Bene, Pippo e Mar, se tutto questo noi cosa possiamo fare? Come possiamo pregare? Abbiamo detto che uno dei prerequisiti per il risveglio è la preghiera. Ma che preghiera è? Qual era la preghiera? Quali sono le coordinate della preghiera? Del terzo punto, quali sono le coordinate della preghiera per il risveglio? Che troviamo in tutto il Libro degli Atti, ma non solo, in tutto il Nuovo Testamento. Bene, ci sono alcuni segnali, alcuni modi che la Bibbia ci dice, no, come deve essere la nostra preghiera. Io vorrei condividerle con voi. La prima, la preghiera per il risveglio è centrata sulla grazia di Dio e sul suo regno, non è centrata su noi stessi. La preghiera per il risveglio è centrata sul regno di Dio che avanza, sulla presenza di Dio che avanza. Non è una preghiera di mantenimento, capite? Non è una preghiera di sopravvivenza, è una preghiera di attacco, è una preghiera coraggiosa. Non siamo nella comodità del divano, una preghiera di avanguardia, coraggiosa. Signore, vorrei mettermi in gioco pienamente per il tuo regno, vorrei essere pienamente missionario per la tua parola, vorrei che la mia famiglia diventasse un luogo di propagazione del Vangelo. E il Signore ascolta queste preghiere e cambia. Preghiera non di sopravvivenza, ma di avanguardia, di avamposto. Sii coraggioso quando preghi, perché il Signore potrebbe risponderti in un modo che tu neanche pensi. Due, però non c'è soltanto questa cosa. Una preghiera fatta in questo modo parte subito dal riconoscimento dei propri peccati. Una preghiera fatta in questo modo ci umilia. Noi non possiamo più fidarci delle nostre forze. Il risveglio della Chiesa cristiana non parte mai dalla forza e dalle competenze e dall'intelligenza dei cristiani. Parte da Dio. Non è opera dell'uomo, è opera di Dio. E quando noi vogliamo replicarlo con le nostre forze, vogliamo scimmiottarlo con le nostre forze, diventiamo ridicoli, perché non facciamo altro che imitare ciò che è inimitabile. E poi c'è la compassione, c'è un zelo, non c'è più l'ansia, capite? Di cosa farò, di cosa mi succederà, non c'è più la paura, no? C'è una nuova compassione, c'è una nuova passione, c'è lo zelo del Signore che ti consuma. E quanto il Vecchio Testamento parla, lo zelo del Signore mi consuma, significa che tu non puoi stare fermo lì dove sei, non puoi aspettare chissà cosa. No, non puoi vivere nell'ansia come tutti vivono. C'è una nuova dedicazione, una nuova consacrazione. Lasci i comportamenti sbagliati, abbandoni gli idoli del tuo cuore e incominci a ricostruire. Poi, Signore, ti metti finalmente in gioco per Lui. E si prega in un modo chiaro, specifico. Non è soltanto generale, non è rutinaria, non è una lagna lamentosa. È qualcosa di più, è qualcosa di straordinario. Cari fratelli, questa è la preghiera che troviamo, questo è il motore del risveglio in tutto il Libro degli Atti. In tutto il Libro degli Atti. Guardare il proprio cuore e mettersi in gioco, cercare la gloria di Dio. Atti 4, versetto 24 e 30, ci danno un esempio di questo. Anche qua sta per avvenire un micro risveglio, una forte ondata dello Spirito del Signore che riattiva Galati 4, versetto 23. Rimessi quindi in libertà, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti, cioè essi, che i sacerdoti gli anziani, scusate, avevano detto. Udito ciò, essi alzarono concordi, anche qua, concordi la voce a Dio, e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose in esse. Tu sei colui che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca del tuo servo Davide, nostro padre, perché questo gran tumulto fra le nazioni, i popoli meditano cose vane. I re della terra sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Proprio questa città, contro il tuo santo servitore, il Signore Gesù, che tu hai unto, si sono incontrati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. E poi il versetto 29: adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Questo succede, questa è la preghiera che cambia, questa è la preghiera, è la preghiera che segna il vero risveglio. Amici, io penso che su questo l'invito a pregare in questo modo, avere questa prospettiva, sia anche nostro. Ma come facciamo concretamente? Del quarto e ultimo punto. Come facciamo concretamente? Come possiamo noi, con le nostre precarietà, con le nostre sofferenze, vivere con questa prospettiva? Come si fa a vivere il risveglio? Abbiamo visto quali sono i modelli biblici del risveglio nella Bibbia. Abbiamo visto quali sono i segni del risveglio. Abbiamo detto ci sono tre segni in ogni risveglio: la comunità interna è rinnovata, gli esterni sono aggregati, aggiunti, e c'è un impatto sociale molto forte. Abbiamo visto che il motore che è la preghiera, ma come si fa a vivere adesso concretamente? E fatemi subito dire che dobbiamo essere consapevoli, amici, che il risveglio non si può creare. Non possiamo crearlo né individualmente né in modo comunitario, non è, lo abbiamo già detto, non è opera nostra. Però c'è una cosa che possiamo fare, che facendo la somma di tutto questo, e la cosa che possiamo fare è proprio questa, è costruire nella propria vita, nella nostra comunità, un altare. Non un altare fisico, non un simulacro di un qualche tipo, ma il Signore penso che ci chiami a costruire un altare, cioè a fare in modo che ci siano delle condizioni dove la sua presenza e il suo spirito possa essere manifestato e vissuto. Prima Re 18 parla di uno scontro importante tra il profeta Elia e i falsi profeti di Baal. Ve lo ricordate, sono due modelli. I primi, i profeti di Baal, cosa fanno? Beh, iniziano ad invocare i dei pagani, queste divinità pagane. Come lo fanno? Lo fanno in modo molto rumoroso, iniziano a urlare, ci sono molte manifestazioni sonore, no? Iniziano a urlare, a insistere, pregano, hanno comportamenti compulsivi, sono fisicamente coinvolti in tutto questo. Iniziano per ore e ore, ci dice il testo, fanno questo, no? Vogliono che il fuoco, che la loro divinità dia una manifestazione, bruci il loro giue, il loro caldo che avevano preparato. Però Elia, che è un uomo di Dio, fa una cosa diversa. Lui quello che fa è preparare un altare. Cioè, lui mette delle pietre e poi aspetta. E fa una semplice preghiera al Signore. Lui dice: Signore, tu hai visto quello che sta succedendo. Adesso per la tua gloria, per la tua maestà, manifesta la tua presenza come tu vuoi in questo contesto. È una preghiera quasi silenziosa, è una preghiera quasi sottotono, ma il Signore cosa fa? Il Signore arriva potentemente e onora il suo profeta. Cari amici, io penso che anche noi dovremmo sviluppare queste modalità, dovremmo costruire degli altari, cioè costruire le condizioni, mettere le basi affinché la presenza e la manifestazione dello Spirito di Dio possa arrivare nei nostri cuori, nella nostra vita, nella nostra comunità e bruciare quello che c'è da bruciare. È una cosa che spesso si fa in silenzio, è una cosa che spesso si fa in modo, come dire, quasi dimesso, ma si può fare. E non è quello che Paolo ci dice, ad esempio, in Romani 12, al versetto 1 e 2, prendetelo con me, non è questo l'invito che ci dà Paolo, cioè costruite, fate della vostra vita, costruite nella vostra vita degli altari che possono essere bruciati da parte del Signore. Romani 12, dei primi due versetti, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, cioè fate della vostra vita un altare dove potete sacrificare voi tutto voi stessi alla presenza di Dio, al suo Vangelo. I vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Cari amici, Atti 1 ci dice che è stato così, Romani 12 ci dice che è stato così, Prima Re 18 ci dice che è stato così. Lo Spirito Santo arriva e quando arriva brucia ciò che c'è in quell'altare. Io vorrei che ognuno di noi ponesse queste condizioni questa mattina per la propria vita. Non sappiamo se nella misteriosa provvidenza e grazia di Dio il Signore vorrà mandare un risveglio straordinario a Trento nella nostra chiesa. Non possiamo decidere, non possiamo comandare dove va il vento, però possiamo preparare le vele. E quando noi cominciamo a preparare le vele, stiamo costruendo un altare dove la potenza del Signore può scendere e guidare la nostra vita. Atti 1, e arriviamo alla conclusione. Atti 1. Ci sono versetto 6 e 8. Guardate un po'. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, in questo tempo che ristabilirai il regno di Israele? Egli disse loro: non spetta a voi di individuare i tempi, eccetera, eccetera, ma riceverete la potenza quando lo Spirito Santo scenderà su di voi. Cioè, la prima cosa, queste persone sono guidate da una visione, sono guidate dalla visione di Dio, dalla visione del suo regno, dalla visione delle sue promesse. Atti 1, versetto 9 e 11, subito dopo ci dicono che Gesù va in cielo, c'è questa ascensione e loro adesso devono concentrarsi sul Vangelo di Gesù, devono annunciare quel Vangelo dappertutto, ovunque, in ogni luogo. E poi pregano, Atti 1, versetto 14, pregano concordi. Quando pregano con concordia, ci dice il versetto 14, succede qualcosa di straordinario, che la Chiesa riesce a individuare, riesce a incoraggiare anche i suoi leader. Versetto 15, dal 15 al 26, no, l'opera dello Spirito Santo crea anche degli uomini e delle donne che hanno una nuova responsabilità, sono leader integri e che il Signore usa per l'avanzamento del suo regno. Non c'è, cari amici, anche qua non c'è cosa così importante per la comunità cristiana che di avere le persone giuste al posto giusto. E questo è quello che succede nel libro degli Atti, e questo è uno dei segni straordinari dell'opera dello Spirito di Dio. Allora, in conclusione, potrebbero dire ancora tante cose, ma io penso che sia sufficiente. L'invito penso sia chiaro. a non essere spettatori e a non accontentarsi né dell'anoressia spirituale né della bulimia spirituale, perché queste cose prima o poi ti uccideranno. Ma vogliamo nutrirci in modo opportuno nella parola del Signore per essere da essa fortificati, potenziati, rafforzati, proiettati alla missione per l'avanzamento del suo regno. E facciamo preghiere coraggiose. Abbassiamo il nostro capo. Dobbiamo pensare a noi stessi. Vogliamo anche noi ricercare questa pienezza dello Spirito di Dio. Una pienezza che dà gioia, ordine, passione per il Vangelo. Questa pienezza si ritrova in Luca 1, quando la mamma del Battista incontra la madre del Signore Gesù. Si incontra in Zaccaria quando inizia a profetizzare su Cristo. Si incontra nel libro degli Atti. Si incontra nella Chiesa di tutti i tempi, che riattiva la sua passione per il Signore. Dobbiamo pensare a noi stessi, a come spesso abbiamo confuso o abbiamo ignorato questa pienezza dello Spirito. Dobbiamo ringraziare il Signore anche per la Pentecoste, perché il fatto che il Vangelo sia stato annunciato in altre lingue è una cosa straordinaria, significa che il Vangelo è per tutti, per tutte le culture, per tutte le nazioni, per tutti i popoli, per tutte le etnie. Non c'è tribù, non c'è popolo, non c'è nazione. Atti 2 ci dice questo, che è esclusa dal Vangelo. Noi parliamo in italiano, il nostro parlare esclude altri, ma a Pentecoste il Vangelo è per tutti, e questa è la vera potenza dello Spirito Santo. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Dobbiamo fare nostra questa premessa. Signore, io ti chiedo che tu possa insegnare a ognuno di noi la prospettiva di ricercare il tuo risveglio, il risveglio che viene da te, di costruire nella nostra vita, nella nostra comunità, degli altari che possono essere consumati dal tuo Spirito, dalla tua presenza. Facci essere coraggiosi, Signore. Facci offrire noi stessi completamente a te. Fai che questa comunità, Signore, sia movimentata dal tuo Santo Spirito e che la nostra vita possa ritrovare una passione, Signore, straordinaria per Gesù, per il Vangelo, per quello che Lui è, per la croce, per quello che Lui ha fatto. Dacci franchezza nell'annuncio e potenza, Signore, nella vita cristiana. Ti prego, Signore, per ognuno di noi, per le precarietà che caratterizzano la nostra vita. Ti prego, Signore, che tu possa operare in modo straordinario per Trento, per l'Italia. Nel nome di Gesù ti chiediamo questo. Amen.